18:49 minuti in questo momento, 18:50 anzi, e inizia questa nuova puntata di Matix Flow in questo venerdì 23 febbraio 2024. Le frequenze sono sempre quelle di Radio Blackout 105 250.
E benvenuti a tutti, io sono Pastic.
Io non mi sono presentato, sono DJ Mau.
Ci ascoltiamo un pochino di musica prima di iniziare la puntata di oggi, una puntata che continua sulla falsa riga della settimana scorsa, quando, per chi ci ha ascoltato, saprà che appunto abbiamo parlato di CPR, di detenzione amministrativa. Anche oggi torniamo a parlare di questi lager di Stato, e avremo anche oggi un'intervista fuori dalla città, perché appunto per fortuna siamo ancora senza un CPR in città. Insomma, che dici Mau?
Sì, ma giusto un paio di minuti, finiamo questo brano che è in sottofondo e incominciamo. Andiamo a sfumare i Mambo Melon per incominciare a darvi i numeri di telefono per mettervi in contatto con noi. Iniziamo col cellulare 346-667-3263, col quale naturalmente potete mandare ogni sorta di messaggistica e soprattutto far vivere il servizio Cisti Viaggia Informato.
E chi invece è ancora legato al telefono con i fili ci può trovare ovviamente per intervenire in diretta allo 011 249 5669.
E non dimentichiamo il sito della radio www.radioblackout.org, dove ci saranno anche i podcast di questa puntata, oltre che i podcast delle altre e oltre che tutti gli approfondimenti, per esempio delle info del mattino e tantissimo altro. Ma soprattutto potete ascoltarci in streaming dovunque voi siate.
E infine, per mettervi direttamente in contatto con noi o per restare aggiornati e aggiornate su quando esce esattamente il podcast della puntata, ci trovate anche su Instagram, matixflow_blackout.
E non ci dimentichiamo di salutare tutti e tutte coloro che per qualche motivo si trovano reclusi o comunque con le proprie libertà limitate, tipo per i domiciliari o le firme, l'obbligo di firma e quant'altro, e naturalmente per tutti coloro che ci ascoltano dai CPR.
E un pensiero va anche a tutte quelle persone che in questo momento, ma non solo, stanno cercando di imbucare quelle infami frontiere.
E ringraziamo il nostro affezionatissimo Franco Franchi che ci saluta e beh, insomma, almeno qualcuno ci sta ascoltando, Pastic, di questo ne siamo sicuri.
A jealous heart did retaliate. She hit them with her dancing pistol because they run her name. Well, she hit them with her dancing pistol and they never been the same. You're gonna be. It didn't feel right. It did not treat you well. You want him to stay on his balcony, and at the end you're afraid.
like everyone around. And you've got to live the future you've made up in your head.
Come annunciato a inizio trasmissione, appunto torniamo a parlare di CPR, detenzione amministrativa, riprendendo i discorsi fatti settimana scorsa, quando abbiamo cercato di trovare varie informazioni da un po' da tutta Italia. Abbiamo appunto cercato di capire quali fossero le varie situazioni all'interno dei CPR. Abbiamo appunto visto come da Milano a Gradisca, Trapani e Roma ci fossero delle rivolte che attraversassero appunto tutta la un po' tutta la nazione, insomma. E non abbiamo parlato di Macomer, il CPR in Sardegna, che invece è stato appunto attraversato anche questo da un'altra rivolta negli ultimi giorni. Purtroppo non siamo riusciti a metterci in contatto quest'oggi con i compagni e le compagne che portano avanti la lotta dall'isola, ma quest'oggi avremo la fortuna di poter parlare con un compagno di Milano che segue la lotta al CPR milanese. Settimana scorsa con Federica Borlizzi abbiamo parlato invece di quello di Roma, e soprattutto grazie anche alla sua esperienza abbiamo parlato anche di business, un argomento secondo me molto fondamentale quando si parla di CPR, perché è una caratterizzazione non da poco e soprattutto è un po' lo specchio di quello che realmente sono i CPR, cioè degli istituti carcerari, in un certo qual modo razzisti, su base razzista, e dove è permesso perfino fare del profitto.
Sì, e soprattutto ci aveva aiutato Federica a svelare un po' tutti i retroscena, nello specifico quelli economici, che anche già quando c'era ancora il CPR aperto qua a Torino, argomento questo che avevamo affrontato abbondantemente, ma che secondo noi è fondamentale. Speriamo, come dicevi tu, Pastic, magari non sappiamo se il prossimo venerdì o più avanti, di cercare di riuscire anche ad avere un contatto con i compagni e le compagne appunto dalla Sardegna per il CPR di Macomer. Nel frattempo, continuando un po' su quella falsa riga, oggi volevamo parlare anche di una notizia che è stata affrontata e di cui si è discusso tantissimo un po' su tutte le testate nazionali, anche quelle appunto più mainstream, ma non solo, anche nei nostri ambienti, e cioè l'apertura ormai purtroppo sempre più vicina di ben due CPR fuori dai confini italiani, e cioè in Albania. E tra pochino appunto andremo a leggere qualcosa e a commentare qualcosa a riguardo, pochissimo, tra pochissimo. Quindi insomma iniziamo subito con commentare e leggere qualcosa sul protocollo Italia-Albania a riguardo appunto dell'apertura di questi nuovi centri al di fuori del territorio italiano, e per fare questo andremo a leggervi alcuni estratti da un articolo di Fatima Zahra El Arq pubblicato sul sito Melting Pot Europa.
Thank you. protocollo è stato concordato lo scorso 6 novembre tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo omologo albanese Edi Rama. È di durata quinquennale, rinnovabile tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni e prevede la concessione gratuita all'Italia da parte dell'Albania di 2 aree demaniali per l'istituzione di altrettante strutture destinate al trattenimento di stranieri irregolari e richiedenti asilo. Tali strutture dovrebbero essere realizzate a spese dell'Italia e collocate nell'area portuale di Shëngjin e nella città di Gjader.
Nella prima delle 2 aree, cioè quella di Shëngjin, si prevede l'attivazione di un centro di prima accoglienza, quindi l'equivalente insomma di un hotspot, dove le autorità italiane provvederanno alle procedure di sbarco e di identificazione, mentre nella seconda città verrà realizzata una struttura sul modello dei centri di permanenza per il rimpatrio, i noti CPR, in cui saranno accolti i migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. In totale i reclusi potranno essere fino a 3.000. Entrambe le aree, pur essendo locate in territorio albanese, saranno sottoposte alla giurisdizione italiana.
Tale progetto, unico nel suo genere, determina un'inedita gestione extraterritoriale dei migranti che, seppur trasferiti in territorio albanese, si vedranno applicata la normativa italiana e quella dell'Unione Europea. Difatti, questo protocollo, a differenza dell'accordo tra Regno Unito e Ruanda, dichiarato illegittimo dalla Corte Suprema Britannica sulla base del fatto che il Ruanda non può essere considerato un paese terzo sicuro in quanto non tutela adeguatamente il diritto di asilo, non prevede il trasferimento della responsabilità ad un paese terzo.
In altre parole, la collocazione in Albania delle strutture detentive non implica l'applicazione della normativa albanese. Al contrario, alle persone ivi detenute si applicherà la disciplina italiana e dell'Unione Europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'emissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, come se i centri fossero appunto localizzati in Italia.
Nelle prime dichiarazioni successive alla firma del protocollo, il ministro degli esteri Tajani aveva sostenuto che nella struttura in Albania non potranno in nessun caso essere accolti soggetti vulnerabili, quali ad esempio minori e donne in gravidanza. Ma queste limitazioni non trovano riscontro né nel testo del protocollo né in quello del disegno di legge di ratifica. Anzi, un emendamento proposto dal Partito Democratico, diretto proprio a riconoscere tale esclusione, è stato bocciato con la scusa che si preferisce mantenere un testo snello. Con tale imbarazzante giustificazione, il testo, definitivamente approvato dal Senato, conferma che nel modello del protocollo la detenzione è l'unica opzione considerata, sia per gli individui considerati trattenibili, ossia i migranti che non hanno manifestato la volontà di richiedere asilo o che, pur avendola manifestata, sono considerati pericolosi o provengono da paesi terzi sicuri, sia per i migranti non trattenibili, quali i minori non accompagnati, i soggetti vulnerabili e richiedenti asilo, a cui non può essere applicata la procedura di frontiera.
Come sopra evidenziato, il protocollo e il disegno di legge di ratifica stabiliscono che i centri in Albania e le persone trasferite saranno sotto la giurisdizione italiana, che dovrebbe garantire quindi l'integrale applicazione della pertinente normativa nazionale e sovranazionale anche ai migranti trattenuti nei centri in Albania. è però presente una clausola che afferma che questo quadro giuridico sarà applicato solo se compatibile con le situazioni concrete che potrebbero verificarsi in sede di applicazione del protocollo stesso. Non si fa parola se su quali potrebbero essere le situazioni concrete che potrebbero rendere inapplicabili le norme italiane ed europee in materia di migranti. Una applicazione della normativa perlomeno nebulosa, aggiungo io.
Inoltre, né nel protocollo né nel relativo disegno di legge di ratifica sono descritte le modalità di accesso ai centri da parte delle istituzioni di garanzia, quali il Garante dei detenuti, il Parlamento, l'UNHCR e le agenzie dell'UE, per il rispetto dei diritti dei trattenuti, che ricordiamo essere detenuti per il solo fatto di aver intrapreso un percorso migratorio. Cioè potranno accedervi, ma non è specificato con quali modalità e quali compiti e tantomeno non è spiegato come i reclusi e le recluse potranno eventualmente richiederlo. Insomma, come già avevamo evidenziato altre volte, soprattutto quando avevamo parlato con l'avvocato Pasquero, che è qui ai microfoni di Radio Blackout, ci aveva un po' spiegato a livello più, come dire, legale, giurisdizionale, qual era alla fine l'intento di questo accordo. E oltre appunto a quello che ci dice l'articolo che vi abbiamo appena letto, secondo me è molto importante capire qual è l'orizzonte, qual è l'obiettivo che si pone poi realmente questo governo. Dirò forse una cosa abbastanza banale, anche perché comunque poi è un argomento che si ripete spesso e che abbiamo visto non solo nel tentativo di gestire i flussi migratori, ma un po' a 360 gradi, e quindi quello di utilizzare la detenzione come unico strumento per gestire qualunque situazione. E mi verrebbe da aggiungere che più che uno strumento, mi sembra che sia più l'obiettivo del governo.
Sì, io tra l'altro leggendo l'articolo mi verrebbe da aggiungere che anche di questo ne avevamo già parlato, però che tutta la gestione di questi due centri che dovrebbero essere aperti in Albania è tutta a carico dell'Italia, ma sia dal punto di vista gestionale, organizzativo, ma soprattutto anche a livello economico, e quindi comunque si tratta di, sia per quanto riguarda le strutture che dovrebbero essere create, sia per quanto poi riguarda tutta la gestione nel protocollo, che vi invito ad andare a cercare in rete, tra l'altro proprio da questo articolo che abbiamo letto c'è un link per andare a scaricarlo. Nel protocollo è veramente ogni punto viene specificato come tutto è a carico dell'Italia, per un numero che può sembrare enorme. A me verrebbe da dire che 3.000 reclusi al massimo, certo è un numero molto grosso, che però, se visto in proporzione con i flussi migratori che non sono soltanto quelli che attraversano il Mediterraneo, ma ci sono anche altri flussi di cui abbiamo parlato in passato, e alla fine è un numero di migranti che non è sufficiente a risolvere, come vorrebbero loro naturalmente, non come vorremmo noi risolvere la questione, non è sufficiente a risolvere la questione delle migrazioni.
Sì, diciamo che è un po' uno specchietto per le allodole, cioè insomma esattamente come quando hanno parlato di aprire CPR un po' in tutte le regioni, partendo da quello che era la legge Minniti del 2017, se non sbaglio, quando appunto il Partito Democratico aprì la strada, ma appunto mi sembra che siano più per certi versi dei, anche solo dei proclami, anche perché poi abbiamo visto anche come nelle varie regioni dove si puntava ad aprire un CPR anche in maniera un po' subdola, con motivazioni fasulle, nel senso che si parlava di criminalità, si parlava di gestione di situazioni di degrado. CPR ovviamente non serve sicuramente a risolvere quel tipo di problemi, ma abbiamo visto appunto come ci siano stati anche degli scontri, anche solo verbali, all'interno dell'area destrose dei fascistelli che stanno al governo. Tanti proclami, ma poi alla fine nessuno vuole veramente un CPR nel proprio territorio, purtroppo, per i motivi sbagliati a volte, ma insomma, tant'è.
Certo, ma tra l'altro lo stesso motivo che si vede proprio, dovrebbe essere il motivo stesso dell'esistenza di un CPR, cioè quello di trattenere le persone che non sono in regola con i documenti, diciamo, per il soggiorno in Italia, e in previsione poi di essere rimpatriati, pure in secondo questa modalità, questo obiettivo, anche per questo i CPR, quelli attualmente esistenti sul territorio italiano, non funzionano assolutamente, e questo non siamo noi a dirlo, nel senso che noi non vorremmo assolutamente che neppure esistessero, ma anche quelli che invece sono per i CPR alla fine sostengono che il numero di persone che si rimpatria è assolutamente minimo rispetto alle persone che invece vengono ivi recluse.
Prima di passare alla diretta di quest'oggi, volevamo leggervi un pezzo del comunicato dell'Assemblea NoCPR Sardegna, proprio su quello che vi dicevamo prima, ovvero della rivolta che c'è stata nel CPR sardo. Leggo appunto: nella notte tra venerdì e sabato 16 e 17 febbraio la protesta si è espressa attraverso l'incendio di un blocco della struttura. Come per altre pratiche di autolesionismo, appiccare roghi che comportano un peggioramento delle già pessime condizioni di vita, tra virgolette, cui sono soggetti gli internati, si dimostra essere ancora una volta uno dei pochissimi modi per manifestare la propria disperazione e rendersi visibile in un contesto di isolamento fisico e sociale. Pare che le persone siano state fatte dormire per una notte all'addiaccio e negli ultimi giorni siano state costrette a rientrare nelle stesse strutture bruciate, utilizzando quel che resta degli arredi senza nemmeno una completa bonifica. Non sappiamo se il blocco possa definirsi agibile o meno, non sappiamo se siano stati feriti o intossicati in seguito all'incendio, sappiamo solo che le condizioni degli internati sono ulteriormente peggiorate. Somebody elsewhere. Somebody's gonna love somebody elsewhere. Somebody's gonna love me. Somebody elsewhere. Because if you don't, somebody elsewhere. Good old country church. Ok, intanto si sono fatte le 19:21 minuti, adesso abbiamo parlato già abbastanza, vi faremo magari ascoltare un pochino di musica. Volevo soltanto ricordare il titolo e l'autrice dell'articolo pubblicato su Melting Pot, sul sito di Melting Pot, che abbiamo letto a riguardo del protocollo Italia-Albania. Il titolo è: il protocollo Italia-Albania è legge tra nuovi vuoti normativi e vecchie violazioni di diritti. L'autrice è Fatima Zahara Helark e andatelo, se vorrete, a leggere, a cercare, perché oltre a essere molto interessante di per sé l'articolo, vede tutta una serie di note su cui si può linkare per approfondire, tra cui proprio il testo paro paro dell'accordo, del protocollo di cui abbiamo parlato. Buon ascolto di un po' di musica adesso. Thief,
Siamo sempre su Radio Blackout, questa è Matix Flow, si sono fatte le 19:32 minuti, ci siamo lasciati andare con un paio di brani musicali, adesso stiamo preparando la telefonata di stasera che, come diceva Pastic prima, andremo a sentire un compagno di Milano che ci parlerà appunto del CPR e non solo del CPR di Via Corelli.
Torniamo in diretta, come annunciato da Mau, ci stiamo per mettere in collegamento con Milano. Già la settimana scorsa avevamo parlato delle rivolte che ci sono state represse con la violenza da parte della polizia, di come i migranti detenuti avessero protestato anche rimanendo sotto la pioggia, di come due persone abbiano tentato il suicidio, insomma una situazione piuttosto pesante in via Corelli. In questo momento siamo al telefono con Nicola Cocco, medico infettivologo e attivista della rete Noi CPR e della SIM, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Ciao Nicola, ci senti?
Buonasera a tutte e a tutti, ciao, grazie.
Ciao. Grazie a te per la disponibilità. Passerei subito a delle domande, intanto per capire la situazione attuale del CPR di Milano, che è stato commissariato, se non sbaglio, a dicembre. Ti chiederei un po' un riassunto del perché è stato commissariato e soprattutto cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, insomma.
Sì, grazie ancora. Il CPR di Via Corelli a Milano, che era gestito dall'ente gestore Martinina, è stato oggetto di una importante inchiesta da parte della Procura, in particolare per quanto riguarda delle problematiche relative proprio al rispetto dei capitolati e quindi di mala gestione da parte dell'ente gestore. Il direttore dell'ente gestore e altre figure sono stati messi sotto inchiesta e il CPR è stato commissariato, quindi c'è attualmente un commissario che ha nominato da pochissimi giorni o da un paio di settimane una nuova direttrice. La parte veramente scandalosa, ecco, che noi denunciamo come rete da subito praticamente, è che la situazione all'interno non è cambiata per nulla, sia per quanto riguarda gli aspetti strutturali che gestionali, quindi il degrado dei luoghi che immagino abbiate avuto modo di conoscere anche in passato, è rimasto lo stesso, il degrado dei luoghi e delle condizioni di vita delle persone migranti detenute, è rimasto lo stesso anche il personale che lavora dentro, in particolare per quello che mi riguarda da medico. Per me rimane ancora incomprensibile come sia il personale infermieristico, ma soprattutto quello medico, che si è reso protagonista anche di situazioni molto gravi in passato e oggi, non è stato cambiato. Ripeto, è stata cambiata solo la direttrice, che ha promesso dei sostanziali cambiamenti per il futuro, volti a migliorare la situazione della vita delle persone che si trovano all'interno del CPR. Noi in realtà denunciamo il fatto che non possono realmente migliorare le condizioni di vita delle persone all'interno di questi luoghi, perché è proprio la detenzione amministrativa a creare tutti i presupposti che fanno soffrire le persone, di cui magari se volete ne parliamo, perché quello che si è verificato negli ultimi 10 giorni, le ultime 2 settimane a Milano, è stato un susseguirsi spaventoso di episodi di violenza, e la violenza è sostanzialmente il linguaggio più diffuso attualmente nei CPR, in particolare nel CPR di Milano.
Certo, sì, infatti questo è già aperto un argomento molto importante, infatti proprio quello della violenza, nel senso che noi qui a Torino appunto per noi un po' più complicato anche per l'assenza di dei telefoni cellulari all'interno, certo. Cosa che invece a Milano da una parte mi verrebbe da dire quasi per fortuna è ancora permesso, o comunque non vengono neanche spaccate le telecamere come succedeva appunto qui a Torino. E appunto grazie proprio al vostro lavoro, al lavoro della rete Noi CPR, al lavoro di diffusione di notizie, delle parole dei detenuti, siamo venuti a conoscenza appunto di queste proteste che sono state represse con la violenza o rimaste comunque inascoltate. Quindi sì, ti chiederei se puoi raccontarci meglio quello che sta accadendo.
Sì, anche è stata una settimana di San Valentino di violenza per il CPR, perché quello che si sono susseguite sostanzialmente questi episodi che adesso vi racconto rapidamente. Il primo episodio in realtà nasce da una protesta di due persone migranti detenute che citavi anche tu all'inizio, cioè che si sono denudate la sera sul tardi sotto la pioggia, e tra l'altro, ecco, ci tengo a sottolineare che questa forma di protesta non è una forma da matti, come è stato detto su alcuni giornali, non è una forma psicotica, bensì è una forma che si riallaccia a delle proteste molto nobili legate ad alcune tradizioni africane, ad esempio le naked protests venivano utilizzate durante la lotta contro l'apartheid o per alcuni movimenti dissidenti in Uganda. Quindi ecco, questa forma di protesta che mette al centro il corpo, forse un po' lontana dai nostri standard, però è una forma assolutamente legittima, nobile. E qual è stata la risposta a questa protesta? Ripetiamo, le motivazioni della protesta sono sempre legate alle terribili condizioni di vita all'interno dei CPR, dal cibo alle condizioni igienico-sanitarie, cioè non sono delle proteste fini a se stesse. La risposta è stata quella di un tafferuglio, che in realtà sono state delle manganellate da parte della Guardia di Finanza, in particolare, che si trovava all'interno del centro quella notte. Due persone hanno riportato delle ferite importanti, in particolare a un ragazzino di 18 anni ha riportato tre costole rotte come minimo. Che cosa è successo però? Un altro episodio di violenza. Il personale sanitario non ha inviato immediatamente in pronto soccorso, non ha chiamato immediatamente il 118, perché diceva no, ma non si lamentavano i ragazzi, hanno aspettato fino al mattino dopo, quindi solo dopo 9 ore queste persone sono state mandate in pronto soccorso, con comprensibili rischi, perché come sapete tutti, non bisogna avere una laurea in medicina per saperlo, quando ci sono degli incidenti, dei traumi, bisogna recarsi immediatamente a fare degli esami per escludere che ci siano dei problemi che si presentano magari dopo ore, un sanguinamento interno, un trauma cerebrale o quant'altro. E questo è stato l'inizio. Parallelamente a questa protesta c'è stata un'altra persona migrante che ha ingerito dello shampoo, e l'unico modo in cui il personale ha cercato di contrastare questa cosa è stato addirittura di dargli dei bicchieri d'acqua, cosa che si impara facendo un corso di Croce Rossa, che non va mai fatto perché può provocare un abbondare di schiuma che può portare all'asfissia.
Sì, le basi, mi verrei da dire.
Cioè, diciamo anche soltanto stando in casa con i bambini. Poi che cos'altro è successo? Ci sono stati due tentativi di suicidio per impiccagione, le cosiddette corde, anche queste sono state da alcuni giornali sminuite a tentativi simulati, ma attenzione, ecco, chiunque si occupi di detenzione, e io lavoro in carcere tra l'altro, per cui conosco bene le dinamiche che riguardano l'autolesionismo e i tentativi di suicidio, non vanno mai sminuiti dicendo sono simulati, perché fanno parte tutti dello stesso panorama di violenza. Io faccio sempre l'esempio che se mi dovessero chiamare e mi dovessero dire va che tuo figlio a scuola ha fatto un tentativo di suicidio, non è che se poi mi dicono sei tranquillo che tanto era simulato, non è che poi la prendo più alla leggera, se devo essere sincero.
Certo.
L'ultimo tassello, che è solo l'ultimo, però è stata una settimana in cui davvero la tensione era palpabile e che noi abbiamo potuto valutare anche avendo accompagnato due visite di consiglieri regionali. Tra l'altro la prima visita del consigliere Paladini, che è anche il responsabile della commissione carceri, non è stato data la possibilità di andare all'interno dei moduli abitativi, come dicono loro, che sono i blocchi dove sono detenute le persone, e questo è stato è stato gravissimo, perché sostanzialmente è andato contro la legge, la prefettura, non permettendo al consigliere di entrare. Dicevo, l'ultimo episodio, che forse anche uno dei più eclatanti, è stato quello di una persona migrante che era stata condotta già in aeroporto per la deportazione, era stata portata sull'aereo, affascettata ovviamente. Questa persona non voleva essere rimpatriata, non vuole essere rimpatriata, ha cominciato a protestare, ad agitarsi tanto. Il pilota dell'aereo ha deciso di non partire perché, secondo delle leggi, insomma, dell'aeronautica, il pilota, come un comandante di una nave, ecco, come un comandante di una nave può decidere di non partire se ci sono delle situazioni di agitazione o che non idonee al volo. E poi che cosa è successo? Che questa persona è stata ricondotta nel CPR, ma le forze di polizia, le forze dell'ordine non sono stati in grado di portarlo in sicurezza, l'hanno praticamente trascinato sull'asfalto dell'aeroporto, e abbiamo le foto che poi sono state scattate quando è arrivato al CPR di queste lesioni da trascinamento che sono come delle ustioni di secondo e terzo grado praticamente. Ancora ulteriore elemento di violenza, mi duole dirlo, da parte di un collega, perché il medico del CPR a quel punto si è rifiutato di visitare la persona migrante, non l'ha inviata in pronto soccorso e solo dopo diverse ore questa persona è stata inviata in pronto soccorso. Quindi ecco, violenze su violenze su violenze.
Certo, mi è venuto solo un dubbio, volevo chiederti, visto che hai citato appunto un tuo collega, volevo sapere la gestione della salute all'interno del CPR di Milano, cioè in mano a chi è? È in mano al privato che gestisce la struttura o c'è di mezzo l'ASL?
Il primo livello è rappresentato da degli infermieri e dei medici che sono assunti direttamente dall'ente gestore con dei contratti di libera professione che non tengono conto di titoli o formazioni specifiche, tenendo conto anche del luogo molto complesso. Ci sono poi dei protocolli di intesa con ATS che dovrebbe essere responsabile, ma ecco, da esperienza anche legata al fatto che io sono stato consulente per il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private e della Libertà Personale, in questi contesti di fatto ATS poi non interviene mai direttamente quando ci sono delle situazioni così gravi, se non proprio all'estremo. Quindi l'abnormità, diciamo, per quanto riguarda il diritto alla salute è proprio che ci sono questi medici dell'ente gestore che di fatto non riescono a garantire uno standard qualitativo di cura o di tutela della salute che sia minimamente paragonabile, non dico allo standard nazionale, europeo, ma anche allo standard che io vedo ogni giorno all'interno del carcere, dove ci sono paradossalmente più tutele e garanzie rispetto al CPR, dove, ricordiamolo sempre, le persone sono detenute non per un reato ma per un illecito amministrativo.
Certo, ti facevo questa domanda anche perché settimana scorsa avevamo ospite, sempre telefonicamente, Federica Borlizzi di CILD, probabilmente vi conoscete anche, e lei giustamente, ed è un discorso che noi comunque condividiamo, ma vorremmo avere anche un tuo parere da un punto di vista medico e da chi comunque conosce purtroppo queste strutture, un discorso che appunto punta a dire che i medici comunque all'interno, essendo anche assunti dall'ente gestore, hanno, come dire, un po' tutto l'interesse a mantenere più persone possibili all'interno, nel senso che gli enti gestori, guadagnando dal numero di persone che sono quotidianamente all'interno del CPR, ovviamente hanno maggiore propensione a approvare la loro vita all'interno di questi lager, insomma. Tu cosa ne pensi di questo?
Cosa devo dire? Che purtroppo il sistema ha deciso che debba esserci, che debba funzionare in questo modo, e quindi anche i medici, il personale sanitario è un dipendente dell'ente gestore. Quindi in quella che in sanità pubblica si chiama catena della responsabilità, questi medici non fanno capo al sistema sanitario nazionale come faccio io ogni giorno, pur lavorando in carcere, dove appunto i medici sono dei medici del sistema sanitario nazionale. No, questi medici devono tener conto all'ente gestore e poi magari in seconda analisi ad ATS. E ovviamente l'interesse dell'ente gestore, come dicevi giustamente tu, è quello di un ente for profit ed è quello di massimizzare i guadagni riducendo i costi. E la riduzione dei costi l'abbiamo vista sulla qualità sia delle condizioni di vita, sulla qualità del cibo, ma anche sulla qualità delle cure che vengono fornite. Ed è proprio su questo che poi è intervenuta anche l'inchiesta della magistratura.
Certo, anche perché mi viene in mente appunto ho anche alcuni video che ho trovato tra i vostri social, su Instagram nello specifico, un video che mostra le pastiglie nella mano di un detenuto, con varie pastiglie insomma, di sedativi e di insomma medicinali psichiatrici che puntavano sostanzialmente a sedare le persone, così che non potessero sostanzialmente protestare. Qua a Torino avevamo l'ex medico del CPR, se non sbaglio era il dottor Pittanti, che dichiarava che i sedativi e il Rivotril venivano dati a litri proprio per evitare situazioni, come dire, di conflitto all'interno dei CPR. E appunto riprendo la telefonata la settimana scorsa, dove Federica ci confermava un po' che anche a Roma succedeva questo, e mi immagino anche a Milano, da quello che abbiamo visto.
Guarda, questo te lo posso confermare per tutti i CPR che ho avuto modo di ispezionare, tra cui anche quello di Torino, proprio nei giorni in cui c'erano state le proteste che hanno portato alla chiusura. Cos'è questa storia degli psicofarmaci? Questa storia degli psicofarmaci è legata, e scusatemi se ripeto sempre questa parola che so che è pesante, è legata ancora una volta a delle forme di violenza, cioè il personale sanitario utilizza gli psicofarmaci in due modi all'interno del CPR. Il primo è quello legato al fatto di non essere in grado di gestire il carico di sofferenza causato dalla detenzione amministrativa. Attenzione, ricordiamo che la detenzione amministrativa di per sé che causa sofferenza e anche problemi di salute mentale. Poi ci sono anche delle persone che arrivano con dei problemi di salute, di cui magari parliamo dopo, sul discorso anche dell'idoneità. Quindi che il personale sanitario non è in grado di gestire gli episodi, ad esempio, di autolesionismo, gli episodi di proteste, le rispe, gli episodi di violenza in generale, e quindi utilizzano gli psicofarmaci a scopo sedativo. L'altra modalità, che è ancora più grave, perché mentre qui c'è, se vogliamo dire, imperizia nell'utilizzo di farmaci che non sono in grado di utilizzare e che comunque dovrebbero essere prescritti e monitorati da uno specialista psichiatra, in particolare alcuni di questi psicofarmaci. L'altra modalità è quella sostanzialmente di intervenire con gli psicofarmaci quando ci sono appunto proteste collettive o anche individuali che mettono in difficoltà le forze di polizia, proprio per fornire quello che a noi chiamiamo a volte manganello farmacologico o camicia di forza farmacologica, è sostanzialmente per sedare ancora una volta. Però questa è una cosa molto grave, perché di fatto il medico vuol dire che abiura dalla sua funzione di mettere al centro la salute del paziente e diventa un'ancella sostanzialmente delle forze dell'ordine. Queste sono delle cose gravissime che si stanno verificando. Ci sono stati dei cambiamenti col passare del tempo? Sì, alcuni farmaci sono diventati innominabili, per cui tipo il Rivotril non viene più prescritto praticamente da nessuna parte, proprio perché è diventato tristemente famoso. Altri non vengono utilizzati in maniera neanche appropriata, perché ad esempio un altro farmaco come il Lyrica, che avrebbe anche delle indicazioni psichiatriche utili se utilizzate da un medico specialista, adesso magari viene bandito per il suo nome. Però questo ce l'ha detto candidamente il medico del CPR di Via Corelli, la TS ci ha detto che noi possiamo dare tranquillamente il Valium e benzodiazepine, e quindi vanno ancora una volta carichi su Valium e altre benzodiazepine tipo il Tavor, magari in associazione, e questo chiaramente provoca non solo gli effetti sedativi che spesso sfuggono di mano, ma anche delle forme di dipendenza. Chiudo su questa cosa sui psicofarmaci citando sempre un fatto che mi auguro ormai appartenga al passato, perché l'avevamo denunciato diverse volte, dicendo anche ai medici dell'ente gestore di risolvere, come all'interno dell'infermeria del CPR di Via Corelli era affissa al muro un foglio di quaderno scritto a mano con i dosaggi massimi utilizzabili per i principali psicofarmaci. cioè sostanzialmente era una sorta di vademecum per l'utilizzo immediato, in cui tu sapevi quanto potevi dare al massimo, il che era proprio indice di come vengono utilizzati questi farmaci. Adesso l'hanno tolto, l'ultima volta che sono entrato finalmente l'hanno tolto, perché è una cosa anche indecorosa per la professione sanitaria.
Certo, speriamo non l'abbiano tolto solo perché sapevano del tuo ingresso, insomma.
Sì, ma... gliel'ho detto io 3 volte di toglierlo.
Certo.
E che non lo toglievano. Cioè, questo anche per capire, adesso ridendo, però anche per capire come anche delle indicazioni che arrivavano dagli organi di garanzia, tipo da me come collaboratore del garante, se non proprio da parte dell'ispezione della magistratura, non sono stati recepiti. E questo ti fa capire come un sistema che con tutte le buone volontà, ad esempio di cui sta parlando spesso la nuova direttrice, è destinato a creare sofferenza, proprio perché, e lo ribadiamo ancora una volta, il problema non è chi gestisce il CPR, il problema non è chi si occupa della salute o dei pasti, il problema è la detenzione amministrativa in primo luogo come dispositivo legale che crea disperazione e sofferenza, e poi dei luoghi di detenzione come i CPR che non sono altro che delle strutture nate per tenere delle persone in un regime di abbandono in vista di un eventuale rimpatrio che non si sa quando arriva, e quindi che sono patogeni e che creano ancora una volta sofferenza.
Ok, allora Nicola, purtroppo noi siamo praticamente in chiusura perché tra poco dobbiamo lasciare le frequenze a un'altra trasmissione. Ti ringrazio, volevo chiederti...
E mi dai soltanto, ho 10 secondi per dire una cosa sulla campagna o
assolutamente
no?
Sì, infatti ti volevo chiedere se volevi aggiungere qualcosa.
Con la rete, la SIM, con la rete Mariano CPR, la SIM e l'ASG abbiamo fatto partire proprio una campagna per i medici, visto che ne abbiamo parlato estesamente questa sera, è volta proprio ai medici del Sistema Sanitario Nazionale affinché prendano coscienza di quello che succede all'interno dei CPR e affinché quando viene loro richiesto di fare la valutazione di idoneità alla vita in comunità ristretta che invia le persone all'interno del CPR, abbiano tutti gli strumenti che abbiamo raccolto in termini di evidenze sia materiali che deontologiche affinché possano finalmente dichiarare non più idoneo nessuno alla vita all'interno del CPR.
E questo penso che sia un ottimo strumento intanto per di lotta anche per chi appunto ci si dovesse trovare a lavorare all'interno.
I dettagli e i documenti si trovano tutti sui siti sia dell'ASGI che della SIM, in particolare poi della rete MPLAG e CPR.
Noi assolutamente poi li aggiungeremo anche al podcast quando lo pubblichiamo, così anche sul sito di Radio Blackout troverete poi tutti i riferimenti. Un ultimo accenno magari al fatto che ci sarà poi un corteo nazionale che avete lanciato a Milano.
Questo è importantissimo, il corteo si terrà il 6 di aprile, noi non lo chiamiamo corteo nazionale, però ci hanno detto che insomma abbiamo già avuto conferme da diverse città che arriveranno delegazioni anche di diverse organizzazioni, è un tentativo di raccogliere quante più realtà possibile e quanti più cittadini e persone possibili per far sentire la nostra voce contro questi luoghi di sofferenza e contro la detenzione amministrativa, il 6 aprile a Milano.
Ti ringrazio e posso dire che da Torino sicuramente non mancheremo, ecco.
Ti aspettiamo.
E allora, grazie ancora Nicola, speriamo di risentirci presto e ci vedremo sicuramente però il 6 aprile a Milano, allora.
Grazie, ci vediamo, buon coraggio.
Grazie anche a te, ciao.
If I pull on the thread, will you try? If I open the tail with my best stare, will you buy? If I smash down the walls, if I ignore.
Prima di concludere, lasciare le frequenze a Takeaway del Futuro, ringraziamo ancora Nicola Cocco per la sua disponibilità, ma ci teniamo a ricordare due appuntamenti che ci saranno questa sera. Una è la cena benefit Antifa al Paese Occupato, cena che sarà appunto benefit per gli Antifa processati in a Budapest, a fianco dei compagni e delle compagne colpite a Budapest, e quindi cena Antifa e a fine serata pokerata.
E poi naturalmente vi invitiamo tutte e tutti a raggiungerci qua in via Cecchi 21 barra A, a piano terra dei nostri studios, per una serata benefit, appunto Radio Blackout, che come sovente diciamo da questi microfoni ha sempre bisogno della vile pecunia. Quindi stasera dalle 22 circa in poi Jabu live più Inge Sollazzi and Obo DJ set, non mancate, e naturalmente sostenete le libere frequenze di Radio Blackout. Per quanto riguarda noi pastici, direi che possiamo invitare tutte e tutti a seguirci venerdì prossimo, se vorrete, sempre alle 18:30 circa con
il nostro classico ritardo, ovviamente.
Certo, ritardo che ormai è diventato una cosa abituale, insomma, quindi vi invitiamo a seguirci. Buona serata e
ci vediamo domani a Milano.
Esatto, questo potrebbe essere un buon invito.
Ciao.
Ciao ciao.
Sorry for the things that I said.